E siamo pronti qui a volume adesso invece a immergersi nella campagna inglese, perché è lì che ha passato la maggior parte della sua vita l'artista di cui vi parleremo oggi. È un artista che, lo sapete, sta nel nostro cuore ormai da molti molti anni. E siamo molto felici di parlarvi di questo libro che verrà presentato questa sera, tra l'altro, a Germi, e quindi siate avvertiti anche stasera l'appuntamento a Germi con l'autore e un musicista che eseguirà alcuni brani di questo cantautore. Noi ovviamente parliamo di Nick Drake, e I 10 passi di Nick Drake è il libro di cui vi parliamo oggi, e quindi do il benvenuto a Luca Ragagnin. Buongiorno Luca.
Buongiorno, grazie.
Benvenuto. E a Orlando Manfredi. Buongiorno Orlando.
Buongiorno.
Allora, grazie ancora di essere qui con noi. Ovviamente parlare di Nick Drake per noi è un regalo, perché ascoltare la sua musica e parlarne è sempre un momento prezioso qui a Radio Popolare, e in generale per riparlare di questo artista così intenso, anche così sfortunato nella sua vita, non aver conosciuto il successo in vita ma aver poi goduto di una incredibile e meritatissima popolarità e amore dopo la sua morte. E quindi Luca, ovviamente la prima domanda è: raccontateci anche del vostro rapporto con Nick Drake, e cosa ti ha spinto in particolare a scrivere questo che è, non è una biografia, ma è un vero e proprio romanzo.
Sì, un romanzo, ma i motivi sono tanti. Il più semplice è la musica, la bellezza e l'amore che nutro da tanti anni nei confronti della musica di Drake. E poi la sua vita sia artistica che personale, mi ha dato la possibilità di provare a scandagliare un artista che parlava pochissimo, e io nel romanzo gli do una voce, e è un romanzo perché parla lui in prima persona. Un artista che ha avuto dei grossi problemi con l'industria musicale dell'epoca, siamo all'inizio degli anni 70 in Inghilterra, la Swinging London, molto tumulto, molto rumore, e lui invece era esattamente l'opposto. E però cresce musicalmente lì e cerca di farsi strada, perché lui vuole farsi strada, se, al di là di quello che poi è stato detto, in realtà
lui voleva che le sue
canzoni fossero conosciute da più gente possibile. Però funzionava così la musica in Inghilterra e nella Londra dei primi anni 70, e bisognava esserci, partecipare, e lui è un artista della sottrazione.
Lui era un timido,
poi ci sono stati altri problemi anche più grossi, ma era un artista che voleva esserci, come dire, arrivare senza esserci in un certo senso. Questa è anche una sfida narrativa grossa, lo è stata per me, no? Cioè, raccontare la storia di uno che non si faceva raccontare.
Esatto, si contano forse sulla dita di una mano le esibizioni dal vivo di Nick Drake, alle quali hanno assistito gli amici e i collaboratori più stretti. Non esistono video,
una sola foto di un concerto.
Esatto, e un video poi dal quale tu
e poi un video invece che però non è un concerto, è un'altra cosa, poi ne parliamo.
È lui che cammina, ma di questo parleremo tra poco. Sì, mi chiedevo come ti sei approcciato proprio all'esperienza di raccontare in prima persona un artista che ha lasciato lettere, tanti frammenti che possiamo, attraverso il quale possiamo conoscerlo. Ricordiamo il bellissimo documentario A Skin to Few, realizzato dalla sorella e insomma dai suoi collaboratori. E quindi, non lo so, tutti questi elementi ti hanno fatto trovare una voce, o è stata una cosa forse anche un po' più intima tua?
Entrambe le cose. Ho raccolto tutto, cioè ho riletto a questo punto, perché comunque avevo già letto biografie in inglese o biografie tradotte, anche l'autobiografia di Joe Boyd.
Sì, esatto, ricordiamo Joe Boyd,
il suo pigmalione, diciamo, si intitola White Bicycles, biciclette bianche, dove racconta tutta la sua esperienza lui era americano, nell'Inghilterra della scena folk rock, no? E più i documentari, quello che hai citato tu, ma molti altri, insomma, quindi ho raccolto tutta una documentazione biografica. Poi ho cercato di interpretare, anzi di estrarre dai testi delle canzoni di Drake, una sorta di voce sua, e poi le biografie raccontano di com'era lui, non ci sono testimoni, ci sono molte testimonianze, quindi tutti questi elementi li ho un po' frullati insieme e alla fine ho ricavato questa voce, che è una voce innanzitutto, questo mi preme dirlo, non disperata o di uno che sta per ammalarsi, no? Di una malattia mentale, eccetera eccetera, come gli ultimi suoi anni di vita molto, molto dolorosi, ma una voce invece delicata, una voce delicata che si muove in questo marasma che è la società inglese di quegli anni e che fa un po' quello che riesce a fare, insomma, no? Volendolo fare, però. Quindi una voce non dimessa, determinata, ma in sottovoce, però, mai urlata.
La cosa che colpisce sempre tantissimo di Nick Drake quando lo si ascolta è ovviamente, oltre alla sua delicatezza, la sua bellissima voce, il suo talento incredibile come chitarrista, come compositore, gli splendidi testi che ha scritto. Ecco, lui nella tua versione, diciamo, quando ti sei immedesimato, lui è consapevole di questo suo talento, Nick Drake, secondo te?
Allora, nel romanzo lui parla in post mortem, no? Okay. Perché era l'unico modo affinché lui in prima persona potesse raccontare la parabola, la sua storia. Quindi chiaramente in quella zona lì, che è una zona ovviamente inventata, lui sa tutto. Sa anche cose che in vita non aveva saputo, perché per proteggerlo alcune persone dell'industria discografica gliele celavano, non gliele raccontavano. E quindi sì, e quindi chiaramente con questo piccolo escamotage il risultato alla fine, almeno spero, sia quello che dicevi tu.
Questa sera sarei accompagnato da Orlando Manfredi. Orlando, volevo chiedere anche a te, visto che è la passione comune, quella che ci unisce in questa stanza di Nick Drake, qual è il tuo legame con questo grandissimo musicista?
Ma è un legame profondo, molto radicato nel tempo. Credo di aver conosciuto la musica di Drake attraverso una compilation della Island, naturalmente, degli anni, credo fine 80, primi 90, che si chiamava, se non sbaglio, Heaven in a Wildflower. E da lì è incominciato il mio viaggio di scoperta, di ricerca dentro Nick Drake. E tra l'altro questo è successo in una congiuntura molto educativa, perché erano gli anni in cui Nick Drake iniziava ad essere riscoperto. Sì. E quindi abbiamo capito che lui aveva davvero creato un modello diverso, che prima a quel momento non era mai stato così tanto valorizzato, così tanto capito probabilmente, e che ha avuto un appeal sulle generazioni che stavano venendo fuori pazzesco. È stato un totem ma diciamo banalmente l'alternative rock,
assolutamente,
la nuova scena folk, l'indie rock.
Beh, vediamo l'album di tributo al quale hanno partecipato così tanti musicisti anche proprio del mondo degli indipendenti.
Certo. E quindi potremmo fare mille nomi, da Belle Sebastian, Kings of Convenience, insomma non finiremmo più l'intervista. E quindi appunto è stato un legame fortissimo, che poi ho indagato anche da musicista, naturalmente. E allora lì entri nel nerdismo più totale di andature
dalle chitarre incredibili, sì, modo di suonare. Allora, io direi di ascoltare un brano di Nick Drake, così per quei pochissimi che ancora non sanno di cosa stiamo parlando, ma non credo che i nostri ascoltatori lo sappiano bene. Allora, io avevo pensato, però chiaramente chiedo il permesso a voi, la prima canzone del primo album, che è un po' proprio il modo in cui si presenta Nick Drake a tutti noi, con Five Leave Left, che è poi un titolo bellissimo, no? Le cinque cartine che rimangono nella confezione del Rizla. Time Has Told Me.
Time has told me you're right. Trouble cure for a troubled mind. someday our ocean will find its shore. So I'll leave the ways that are making me be what I really don't want to be. Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me you came with the dawn. A soul with no footprint, a rose with no thorn. Your tears, they tell me there's really no way of ending your troubles with things you can say. Time will tell you to stay by my side, to keep on trying till there's no more to hide. So leave the ways that are making you be what you really don't want to be. Leave the ways that are making you love what you really don't want to love. Time has told me trouble cure for a troubled mind. And time has told me not to ask for more, for someday
Time Has Told Me, la prima canzone del primo album, dei tre album di Nick Drake, così si presentava all'epoca nel mercato discografico, che non fu poi così fortunato per lui, anzi assolutamente l'opposto. Di questo stiamo parlando, di questo e soprattutto del libro pubblicato, del romanzo pubblicato da Luca Ragagnina. Ancora grazie di essere qui con noi. E Orlando Manfredi, che lo accompagnerà questa sera a Germi per un'esibizione che unisce musica, appunto, e parole, giusto?
Sì, sì, sì.
Musica
suonata
da Orlando.
Una chiacchiera, ci sarà un parterre importante, Stefano Senardi, Luca De Gennaro e Paolo Verri, con cui chiacchiereremo. Non solo di Nick Drake, ma anche della discografia, delle regole, eccetera, dei compromessi, di quello che avveniva 50 anni fa in Inghilterra, che però non ha mai smesso, no, di avvenire anche in altre scene e anche in altri tempi.
C'è qualcosa nella storia di Nick Drake, e anche che tu hai rivisto e rivisitato, soprattutto scrivendo questo libro, che proprio ti ha colpito tantissimo come amante della musica, amante di questo stile anche che lui aveva, no? Musicale e anche proprio umanamente, ecco, una cosa che sta sopra ad altre, la sensazione che ti dà Nick Drake quando quando pensi a lui, quando pensi alla sua musica, dopo tutto il lavoro che hai fatto e tutta la concentrazione che hai messo in questo musicista.
Ma le canzoni trasmettono pace, anche quelle che hanno dei significati molto dolorosi, e poi lo abbiamo scoperto dopo in base anche alla sua vicenda umana. Eppure la sua musica è una musica che porta a una sorta di quiete. E d'altronde anche i suoi testi, musicalmente Orlando meglio di me può raccontare come si sviluppa a livello compositivo musicale. I testi hanno a che fare molto con l'ambiente in cui lui è cresciuto, no? Per cui non è Londra, è Tamworth in Arden, un paesino a un'oretta da Londra, dove vivevano o i ricchi o i medio o i borghesi sì. In pensione, diciamo, per una zona così molto molto aulica, prati ben tagliati, pascoli,
le nuvole, la luna,
nuvole, alberi, eccetera, vento. Tutto questo entra nei testi delle canzoni di Drake e passa anche quando la simbologia poi sciolta dà per come risultato un dolore anche grande, no? Una sorta di isolamento sociale, no, però passa da lì, passa da quei simboli, e quei simboli ti portano una sorta di pace.
Pace, sì. E ricordiamo solo brevemente la storia di Nick Drake, che la stiamo forse dando un po' per scontata per gli ascoltatori, però lui appunto ha vissuto in Inghilterra, nato non in Inghilterra, è nato in Asia, poi trasferitosi dai genitori che lavoravano lì, poi trasferitosi in Inghilterra e lì ha vissuto la sua vita, poi anni piuttosto felici sembra quelli dell'università, e lì inizia a suonare, inizia a proporre la sua musica, ma appunto una timidezza e anche un mercato forse non adatto alla sua personalità fa sì che Nick Drake non raggiunga il successo sperato, anche se dietro aveva, come abbiamo detto, produttori e musicisti incredibili, no? Joe Boyd e altri musicisti che hanno poi prodotto il suo.
Allora, lui ha fatto, come lo dicevamo all'inizio, ha fatto circa in tutta la sua vita 30-35 concerti, quasi tutti d'apertura di artisti più affermati. In uno dei primi concerti, dove lui sale sul palco all'una, alle due di notte, c'è tra il poco pubblico rimasto di quell'evento il bassista dei Fairport Convention, che si chiamava Ashley Hutchings, e aveva anche lui 18-19 anni. Rimane folgorato da questo ragazzo che in realtà è molto timido anche sul palco, ha bisogno, qua Orlando poi mi aiuterà, di cambiare accordatura alla chitarra brano dopo brano, ci mette alcuni minuti, non parla perché non è un intrattenitore, non dice niente, eccetera. Eppure quel giovane bassista va da Joe Boyd, perché i Fairport Convention erano sotto contratto di agenzia con Joe Boyd e di etichetta con la Island, che poi sarà l'etichetta di Drake, e gli dice: questo qua lo devi ascoltare, questo qua è pazzesco, no? E per cui invitato a spinta, diciamo così, perché questo bisognava fare con Drake, sì. Boyd ascolta un demo e dice: qua bisogna fare un disco. Che poi è il disco Five Leaves Left, che vuol dire ne rimangono solo cinque, era la scritta delle cartine del tabacco, sì. Rizla, no? Rimangono solo cinque, quando si arrivava alle ultime cinque, e fa un po' tremare il fatto che quando esce il disco a Drake rimangono cinque anni di vita, ad esempio.
Ed era giovanissimo, aveva 21 anni.
Sì, e poi appunto questo. Dicevamo prima, lui è nato nel 48, era nato nel 48 e morto nel novembre del 74, a 26 anni, neanche compiuti quei fatidici 27 del club.
Sì, però ci è mancato poco,
fa tre dischi, no, che non vendono niente assolutamente, hanno caratteristiche tutti e tre molto diverse, ed è anche il motivo per cui non vendono complessivamente con Drake in vita poco più che 20.000 copie.
Sì.
Siamo negli anni in Inghilterra in cui, che ne so, giusto per parlare della stessa etichetta, usciva un Jethro Tull all'esordio, un King Crimson all'esordio, ed erano milioni di copie.
E quindi ovviamente pochissime, assolutamente
pochissime,
passa inosservato come artista, con sua grandissima sofferenza, perché ricordiamo che questa è stata probabilmente la più grande sofferenza della sua vita, no? Quella di non essere riuscito a raggiungere un pubblico e con la sua musica, questo per lui era un grande dolore.
Sì, lui la musica era il traduttore sociale, no? Era, come dire, il vaso comunicante tra quello che lui era interiormente e tutto il resto del mondo. Questo l'aveva detto anche, ad esempio, la vedova di Charles Mingus, no? Molti anni dopo. Cioè, quando la musica diventa l'unico linguaggio possibile, e poi la perdi, intanto non riesci a, come dire, a farla fluire all'esterno, e poi addirittura la perdi interiormente, allora lì capita qualche cosa che è molto simile a un cortocircuito, che poi è quello che avviene nell'ultimo Drake, nell'ultimo passaggio, dopo il terzo disco Pink Moon, l'ultimo, quello registrato in due sessioni notturne da solo chitarra e voce, al ritiro nella casa dei genitori, passano ancora un paio d'anni. In quei due anni lui fa dei tentativi, combatte, fa delle cose strane, e poi diventa anche un paziente psicanalitico, eccetera. Ma io di quella parte lì nel mio romanzo, che c'è, che è documentata, perché tutta la vita è quella, non si può cambiare, quindi si va fino alla fine, però ho cercato di trattarla con una sorta di delicatezza, non di morbosità, perché non è quello che mi interessava, no? Anche se posso capire che quell'aspetto lì incuriosisca,
la tragedia, cioè.
Ma è molto più importante invece la musica, le canzoni, l'esito dei dischi. Anche su questo io parlo molto, la costruzione dei dischi, come
sì,
vengono.
Infatti mi incuriosiva proprio chiederti questo. Noi, meno male, amanti della musica di Drake, lo conosciamo così, in tutti questi 4-5 anni della sua produzione discografica, appunto dalla prima canzone, che è quella che abbiamo ascoltato, all'ultima canzone poi di Pink Moon, e vediamo certamente un'evoluzione anche dal punto di vista musicale e umano. È inevitabile. Come affronti tu questa proprio evoluzione all'interno di un io narrante? Cioè, lui, vai per, appunto, per periodi o...
No, allora sì, la biografia, allora, è un come dire, un nastro riavvolto,
sì,
perché lui parla da morto e inizia la sua vita da infante, no? E quindi parte dall'inizio e va avanti fino alla fine. E dialoga, perché questa è un'altra parte importante del mio romanzo, con una voce estranea, che è una voce di un sogno, è una voce onirica che non ha nome, non ha età, non ha tempo, e che però accoglie in questi sogni la voce e la presenza di Nick Drake. E quindi c'è un dialogo a distanza, non si sa quale distanza, no? Potrebbe essere l'oggi, come potrebbe essere anche un domani, non certamente gli anni di formazione di Drake, perché tutto è già avvenuto. E queste due entità, cioè il Drake in spirito e la voce sognante, parlano, chiacchierano, ragionano, fanno delle riflessioni sull'arte, su cosa significa fare arte a certe condizioni, come è successo a Drake, e che cosa succede. E quindi questa è l'altra parte, che è una parte più narrativa, che però mi serviva molto per fare il punto della situazione, del ruolo sociale dell'artista.
Beh, sono tutti quesiti che potremmo anche poi adattare al giorno d'oggi, sui tempi piuttosto assurdi e frenetici che stiamo vivendo. Io starei qui ore e ore a parlare di Nick Drake con voi, e ovviamente ricordiamo a tutti gli ascoltatori il tuo romanzo 10 passi di Nick Drake. Però non abbiamo parlato del titolo. Da dove arriva l'ispirazione del titolo di questo libro,
te lo
10 passi
Orlando
di Nick Drake?
Allora, esiste praticamente un video recuperato in anni non troppo lontani che documenta una silhouette vista di spalle che molto probabilmente è quella di Nick Drake, nel senso che corrisponde la statura, corrisponde un po' il portamento, gli abiti, diciamo lo stile. Sul movimento possiamo solo supporre. E questa silhouette è in un contesto di, si presume, un festival o comunque un grande concerto, dove si vede questa lunga, per così dire, camminata quasi in slow motion, che viene diciamo attraversata da altri corpi, altre silhouette che gli passano di fianco, davanti, e vediamo solo questi 10 passi di lui che si avvicina presumibilmente al palco. E questa, insieme a un'altra immagine generativa potentissima che Luca ha immaginato, sono un po' la cornice finzionale, oltre che funzionale, del romanzo.
Ho visto, tra l'altro, recentemente qualcuno, dopo evidentemente aver sentito parlare di questo filmato che dura 12 secondi, 10 passi e 12 secondi.
È incredibile.
Qualcuno ha fatto un fermo immagine di questo filmato con lui di spalle e di fianco ha messo una fotografia famosissima del fotografo più famoso che ha ritratto, che ha fatto servizio a Nick Drake, che si chiama Kit Morris. E siamo verso la fine, dove Drake, in un parco londinese, sempre di spalle, in discesa va verso un albero e incontro gli viene incontro un cane festoso che lui non riesce nemmeno a guardare. Le ha messe lì in fermo immagine entrambe e sono uguali.
Sì.
Cioè la sagoma, che non si può sapere con certezza, e il Drake, che invece è il Drake di Kit Morris di spalle, sono identici.
Beh, noi ovviamente vogliamo credere che quello sia davvero lui, quei passi, in quel modo anche di muoversi, è l'unica immagine che ci è dato vedere di lui in movimento. E grazie anche al tuo libro, l'opportunità di poterne riparlare e poterlo ancora una volta vivere. È incredibile che dopo tutti questi anni, siamo appunto nel 1974 quando è morto Nick Drake, ancora ne parliamo sempre di più, e anche immagino tu, dopo questa esperienza del libro, forse non ne avevi bisogno, ma è una conferma di quanto questo artista sia davvero importante e amato da moltissimi tutt'oggi.
Beh, lì è successa una cosa negli anni Ottanta, perché allora lui muore nel novembre del 74, non ci sono i soldi, non c'è niente,
no.
Ci sono solo i vinili.
Sì.
O compri il disco o niente. I suoi 3 dischi non avevano venduto. Joe Boyd si fa promettere da Chris Blackwell, il proprietario dell'Island, di non farli uscire di catalogo. E Blackwell mantiene questa promessa, nonostante non vendessero più. Per cui il fatto che non siano più usciti di catalogo e non abbiano più venduto dopo la sua morte, fino all'evento della pubblicità fantomatica della Volkswagen, fine anni 80, 15 anni dopo, ha consentito di avere il materiale disponibile da subito, no? E questo, tu immagina oggi. Immagino oggi, intanto 3 dischi che non vendono non li fa più nessun artista, ne fa uno, non vende, basta ha chiuso, torna a casa.
Sì.
Ma farne tre, non venderli
e conservarli,
3 insuccessi e conservarli, poi la storia fa i suoi giri strani e quindi capita qualche cosa di inconsulto, come una pubblicità
della Volkswagen.
Come della Volkswagen, e tutto si rimette in moto. Oggi non sarebbe più possibile.
Forse no, però meno male che è successo,
meno male.
Se no non avremmo mai probabilmente avuto tutte queste bellissime emozioni che abbiamo avuto grazie alla musica di Nick. Allora, stasera ricordiamo l'appuntamento a Germi, Luca Ragagnin e tutti gli ospiti che avete sentito e Orlando Manfredi alla chitarra. Orlando, a te la presentazione, perché abbiamo scelto per salutarci quest'altra perla tratta da Brighter Later, il secondo album di Nick Drake.
Abbiamo scelto The Fly innanzitutto perché è una canzone meravigliosa, io poi personalmente ci sono molto legato, c'è anche la presenza di John Cale alla viola, quindi
sì.
arricchisce e fa in qualche modo, conferma e corrobora quello che si diceva prima, quanta stima ci fosse stata comunque attorno a lui, quanta ammirazione e riconoscimento del suo talento. E sicuramente John Cale in questo brano ha davvero trasfigurato il pezzo, anche se rimane quello, si può suonare tranquillamente solo voce e chitarra come ogni tanto faccio, ma capisce il vestito più adatto e valorizza il brano come pochi, quindi abbiamo scelto The Fly, è perché è molto naturale prendere il volo anche noi ascoltando questo brano.
Allora fatelo anche voi ascoltatori e ascoltatrici se potete. Grazie ancora a Luca Ragagnini e Orlando Manfredi di essere
stati
con noi.
Grazie a te.
Ciao.
Give me second grace. Please give me a second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly.